La rivista.
Oggi nel nostro spazio riviste parliamo della stretta interdipendenza tra il settore dei combustibili fossili e la filiera agroalimentare globale. Lo facciamo con un articolo intitolato «Dal barile al piatto, perché ogni crisi petrolifera diventa una crisi alimentare». Un articolo apparso sulla testata online valori.it e scritto da Andrea Barolini. Al centro ci sono gli effetti delle recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, le fluttuazioni del mercato energetico si ripercuotono in modo diretto sui costi di produzione agricola e di conseguenza sulla sicurezza alimentare su scala internazionale. Buongiorno Andrea Barolini.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Lei è direttore responsabile della testata valori.it sul quale è pubblicato il suo articolo. In che modo le restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz, di cui si sta parlando tanto proprio in relazione alla guerra tra Stati Uniti e Iran, si traducono in un rischio di insicurezza alimentare per le popolazioni a livello globale?
La chiusura di questo tratto di mare che appunto separa la Repubblica Islamica dell'Iran dall'Oman è stata al centro dell'attenzione soprattutto per i rischi di penuria di carburanti, ma in realtà da lì passa molta roba, tra cui ad esempio una quota di fertilizzanti gigantesca. Circa il 30-35% del totale movimentato in tutto il mondo, compreso un terzo dell'urea. E quest'ultima, assieme a nitrato di calcio, solfato d'ammonio e nitrato d'ammonio, fa parte dei concimi più diffusi nell'agricoltura convenzionale. Per capirci, da questi dipende strettamente la produzione di cereali. E di questi prodotti, ben 1,1 milioni di tonnellate in questo momento risultano immobilizzati proprio per la chiusura dello stretto. Quindi è del tutto evidente che soprattutto per le nazioni più vulnerabili della terra questo si traduce in una difficoltà logistica proprio, soprattutto adesso perché i paesi dell'Africa subsahariana ma anche altre nazioni dell'Africa si preparano proprio ora alle colture, quindi c'è alle semine e quindi c'è una diciamo convergenza del problema del momento esatto in cui si dovrebbero acquistare questi fertilizzanti e il calendario agricolo che ovviamente non può essere mosso diciamo in alcuna maniera. Il risultato è che secondo la FAO la produzione globale di fertilizzanti è già crollata del 30% dall'inizio del conflitto. E tutto questo potrebbe tradursi in una vera e propria catastrofe, perché il Programma Alimentare Mondiale ha spiegato che fino a 45 milioni di persone in più in tutto il mondo potrebbero arrivare a rischiare la fame per via del calo previsto della produzione agricola.
Sono cifre catastrofiche, previsioni catastrofiche. Per quanto riguarda appunto le conseguenze della crisi nello stretto di Hormuz che, come ci sta raccontando Andrea Barolini, sta mettendo in difficoltà il trasporto globale dei fertilizzanti. Parlavamo della FAO. Ecco, sulla base dei dati della FAO e anche delle crisi energetiche passate, come si può analizzare la relazione tra l'aumento del prezzo del petrolio e i rincari dei generi alimentari? C'è una relazione diretta?
C'è una relazione diretta, ma innanzitutto va tenuto conto del fatto che la linea di trasmissione è duplice per quanto riguarda i fertilizzanti, perché proprio nei paesi del Golfo esistono importanti fabbriche, ce ne sono in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti, in Giordania, lo stesso Iran. La seconda ragione è che i concimi a base di azoto sono prodotti a partire dall'ammoniaca ed è il gas naturale a rappresentare circa l'80% del costo di produzione dell'ammoniaca. Quindi il risultato è evidente, se c'è una pressione sui mercati energetici, questa immediatamente si traduce anche sui mercati dei fertilizzanti e a ruota quindi sull'agricoltura e quindi sull'alimentazione. Va detto che mentre per esempio i carburanti esistono delle riserve strategiche, l'Agenzia Internazionale per l'Energia impone ai Paesi membri di tenere delle scorte equivalenti a circa 90 giorni delle importazioni nette. E questo proprio per poter rispondere a eventuali interruzioni nelle catene di approvvigionamento, eccetera, eccetera. Ma per i concimi questo non è previsto e non esistono neppure dei meccanismi, diciamo, di risposta coordinata a livello internazionale. E quindi sia in termini economici che pratici, gli shock nell'offerta si trasmettono immediatamente, la catena di trasmissione è immediata e diretta sui sistemi agricoli. Basti pensare che l'urea è passata in termini di prezzo da 490 dollari alla tonnellata di prima della guerra a 821 dollari della prima settimana di maggio. Quindi c'è stato un aumento gigantesco che, se per le nazioni ricche del mondo in qualche modo può essere, diciamo così, affrontato,
Affrontato.
ovviamente mettendo mano al portafogli, che non è del tutto irrilevante, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, ma per alcune nazioni si tratta semplicemente dell'impossibilità di effettuare la semina e la raccolta.
Lei propone nell'articolo l'idea di una tassa sugli extra profitti delle società petrolifere. Ecco, in che modo, questo potrebbe diminuire l'impatto dei, costi sul settore alimentare?
In generale, noi viviamo in un modello di sviluppo nel quale le grandi aziende sono in grado di produrre enormi quantitativi di profitti e la stragrande maggioranza di questi profitti finisce in dividendi che vengono distribuiti agli azionisti, cioè ai coproprietari di queste grandi aziende. Io credo che per alcuni specifici settori che sono considerabili indiscutibilmente, insomma, patrimonio dell'umanità, perché se non è patrimonio dell'umanità il cibo, non sono patrimonio dell'umanità il cibo e l'acqua, allora dovremmo confrontarci davvero su che cosa possiamo intendere come patrimonio dell'umanità. Ecco, per assorbire gli shock, gli extra profitti delle compagnie petrolifere potrebbero essere facilmente tassati e appunto i proventi gli stati li potrebbero utilizzare a tale scopo. L'alternativa per alcune nazioni, in particolare le più vulnerabili della terra, altrimenti è una sola, che è quella di tentare di indebitarsi ulteriormente e farlo evidentemente nei confronti di chi ha i soldi in mano. E non a caso il Fondo Monetario Internazionale è stato già sollecitato a riaprire linee di credito nei confronti di alcune nazioni. In generale, ad esempio, i paesi dell'Africa subsahariana importano in media il 19% dei fertilizzanti che utilizzano dal Medio Oriente, con punte enormi, perché il Kenya, per esempio, raggiunge il 26%, la Somalia e la Tanzania il 30% e il Sudan il 54%, stato che tra l'altro è già martoriato da un conflitto che dura
Una
ormai
guerra
da
civile.
3 anni. Quindi è del tutto evidente che se si devono recuperare dei soldi per poter far fronte all'emergenza, o lo facciamo indebitando i paesi, e in particolare appunto quelli più vulnerabili, oppure cercando di dire, beh, se ci sono stati degli extra profitti che sono stati centrati dalle compagnie, ad esempio petrolifere, del carbone e del gas, potremmo per una volta tassarli, con un fine, mi sembra, più che legittimo e lecito a livello umanitario. Il problema è che quando si parla di tasse c'è quasi sempre immediatamente un'alzata di scudi, vuoi perché giustamente gli azionisti, giustamente, insomma, giustamente va messo tra virgolette, gli azionisti spiegano che loro non vogliono rinunciare a nulla, e dall'altra parte perché quando si parla di tasse, ormai la parola proprio tassa è diventata in qualche modo quasi impronunciabile, e invece le tasse sono utili proprio a fini redistributivi, e un buon impianto fiscale può essere davvero vitale, anche perché in questo caso stiamo parlando, ripeto, di 45 milioni di persone in tutto il mondo che potrebbero rischiare la fame, con tutto ciò che questo comporta, anche in termini di morti. Si tratta di salvare vite umane. Non mi sembra che stiamo chiedendo l'impossibile.
E quindi tassare gli extra profitti delle società petrolifere in un contesto nel quale il blocco dello Stretto di Hormuz rischia di avere conseguenze molto gravi sull'agricoltura e dunque sull'alimentazione di una parte consistente della popolazione mondiale. Se ne parla nel suo articolo su valori.it. Andrea Barolini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.